subito al nostro ospite di oggi dopo la sigla. È qui con noi il candidato del Partito Democratico per le prossime elezioni amministrative, Pier Giorgio Licciardello. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno,
ben ritrovato.
Grazie.
Allora, lei candidato del Partito Democratico, come dicevamo, è cominciata a tutti gli effetti la campagna elettorale su Bologna con la cena, il pranzo che avete organizzato domenica, ma ancora l'attenzione rimane puntata su quello che succede a Roma, perché le vicende del ministro Guidi, le dimissioni del ministro Guidi e del coinvolgimento apparente anche del ministro Boschi, ascoltata ieri dagli inquirenti, tengono ancora l'attenzione su un tema nazionale. Ecco, lei, qual è l'idea che si è fatto di questa vicenda? Intanto il comportamento della Guidi è stato un comportamento accettato riconosciuto come ottimale da tutte le parti. Anche lo stesso Salvini dice di aver mandato un sms alla Guidi per la tempestività con cui si è dimessa dopo questi eventi.
Sì, io diciamo che penso questo, penso anch'io che fosse necessario dopo i contenuti, in conseguenza dei contenuti di quelle telefonate, fosse necessario un passo indietro da parte della Guidi, che c'è stato, è stato anche sollecitato dal Premier Renzi, e quindi devo dire che la cosa si è chiusa, chiaramente è sgradevole e spiacevole, ma si è chiusa come era giusto che si chiudesse, cioè nel momento in cui non c'è nessun illecito ma c'è un evidente conflitto di interessi, penso che il passo indietro sia un atto inevitabile.
Certo.
Sono molto più perplesso, e credo che sia una questione molto più, diciamo, politico-strumentale, la discussione sul ministro Boschi, perché bisogna ricordare che Boschi è ministro per le riforme, ma anche ministro per i rapporti col Parlamento, che per ruolo e funzione è chiamata a firmare e proporre tutti gli emendamenti che il governo propone a qualunque legge. Per cui quello è un emendamento, come tantissimi altri che lei ha proposto, come funzione. Quindi di fatto non poteva non essere coinvolta. Quindi il fatto che lei venga chiamata in causa per una qualche connivenza di qualche tipo, non si sa neanche su cosa, secondo me è strumentale ed è un modo per cercare di mettere in difficoltà il Premier utilizzando questo elemento.
Insomma. Diciamo che c'è la Boschi parte già in una posizione di svantaggio agli occhi dell'opinione pubblica per la vicenda delle banche, dove il padre era il direttore amministrativo di Banca Etruria e una delle quattro banche salvate poi dal governo, e c'è proprio il suo nome nelle intercettazioni, quindi è una vicenda un po' complicata. Poi è chiaro che non c'è nessuna indagine a carico né dell'ex ministro Guidi né dell'attuale ministro Boschi, però è normale che venga ascoltata dagli inquirenti, anzi.
No, su quello secondo me era assolutamente tranquillo che gli inquirenti l'ascoltassero, perché nel momento in cui devono chiarire la natura di una vicenda, le persone che sono informate dei fatti, che quindi hanno in qualche modo, per qualche ruolo o funzione, partecipato alla vicenda, è giusto che raccontino, voglio dire, quello che sanno. Quindi il fatto che siano andati a sentire il ministro, secondo me, non era un atto dovuto, come ha detto anche, come hanno detto anche i magistrati, quindi era giusto che lo facessero, l'hanno fatto, e il ministro ritengo che abbia risposto.
Vede, si apre qui un discorso più ampio, no? Su quello che è l'amministrazione di un paese, ma può essere anche quella di una città, come può essere per la prossima amministrativa a Bologna, per la prossima giunta di Bologna. Nel senso che la Guidi, quando è stata scelta, ed è stato un ministro scelto tra l'altro non solo da Matteo Renzi, ma aveva anche l'appoggio di Forza Italia e di gran parte della centrodestra, era un ministro che si sapeva fosse un imprenditore, e quando uno viene da un certo campo è normale che abbia contatti e amicizie in quel campo. Allora, verso cosa si deve andare? Verso qualcosa come propongono magari i 5 Stelle, ovvero persone al di fuori, che sicuramente non hanno legami con certi poteri, però rischiano di mancare di competenze, oppure continuare per questa strada, ma magari con maggiore trasparenza. Cioè, diventa abbastanza complicato capire come muoversi.
Ma la discussione non è semplice. Allora, è chiaro che qui le strade sono due, cioè le alternative sono due. O noi andiamo verso una strada che prevede che chi, diciamo, ha una professione, che può essere anche uno che lavora in azienda, io lavoro in un'azienda, certo, voglio dire, non sono imprenditore, però lavoro in un'azienda, quindi faccio parte del mondo, tra virgolette, economico. Quindi o andiamo verso una strada in cui cerchiamo di coinvolgere all'interno della vita politica persone che hanno una professione, una presenza e delle competenze che sono al di fuori della politica, oppure facciamo una scelta in cui tutta la politica la fa solo chi fa politica a tempo pieno e basta. Allora, in questo secondo caso siamo sicuri che non esista nessun rischio di nessun genere di conflitto di interessi, perché non ero mai a contatto con... Però, secondo me, è una scelta molto, molto, molto limitante.
Peccano più che altro di esperienza.
Sì, perché non c'è esperienza. Cioè, parlare... Adesso, io non voglio estremizzare, per dire, parlare di problemi del lavoro, di economia, senza aver mai messo piede all'interno di un'azienda, è complicato. Cioè, si può fare, però il rischio è di parlare di qualcosa che è molto lontano dalla realtà, no? Dall'altra parte è chiaro che se io sono un imprenditore, ho un'impresa in un settore e quant'altro, dovrei cercare di stare molto attento quando mi muovo nell'ambito che è di mia competenza, perché il rischio di incroci esiste e lo stesso attenzione devo avere non solo per me stesso, ma anche per quelli che sono i miei congiunti più stretti, nel senso che se il mio compagno, mia moglie sono, diciamo, imprenditori in un certo ramo, io devo avere moltissime attenzioni rispetto a quello che faccio o dico rispetto a quel settore. Quindi.
Ecco, veniamo alla pagina locale, alla campagna elettorale. Oggi abbiamo letto una pagina politica particolarmente densa, c'è tutta questa questione che riguarda il centrodestra, il quartiere Santo Stefano. Leggiamo sul Corriere di Bologna: il centrodestra va allo sfascio, ora rischia anche sul Santo Stefano, con la presidente Giorgetti che dice pronta a correre da sola, e si profila anche questo eventuale scontro con Carella, sostenuto da Lega Nord, Uniti si vince. Poi abbiamo letto anche la campagna di Bugani, quindi candidato del Movimento 5 Stelle, che attacca il Partito Democratico, lancia questa campagna disintossicati dal PD, insomma, leggo sempre, cito il titolo a pagina del Corriere di Bologna. Ecco, quindi, insomma, lei come commenta queste notizie politiche, insomma, che tipo di campagna elettorale stiamo vedendo?
Allora, riguardo a Santo Stefano, noi abbiamo già la nostra candidata in campo, Rosa Morevole, che è sicuramente una persona di qualità, e quindi stiamo facendo e faremo la nostra campagna con l'obiettivo di riprenderci Santo Stefano. Dico riprenderci perché, voglio dire, l'abbiamo governato poco, ma una volta l'abbiamo preso, e il nostro obiettivo è sicuramente di bissare quel successo. Quindi noi siamo in campo, facciamo la nostra corsa, poi i nostri avversari vedremo cosa faranno.
Se ci saranno due candidati, diciamo Carella e Giorgetti, sarà per voi più facile.
Certo, l'elezione dei quartieri non c'è un ballottaggio, ecco, per cui vince, esatto, chi arriva anche con un voto in più, vince. Quindi chiaramente il fatto che ci sia una lista di centrodestra divisa noi è chiaramente un vantaggio, è inutile negarlo, però, come detto, noi siamo in campo, facciamo la nostra corsa, gli altri
per faranno. Voi al quartiere Santo Stefano, insomma, vi preoccupa di più Ilaria Giorgetti oppure questa eventuale candidatura di Carella?
Ma adesso, Ilaria Giorgetti chiaramente, cioè sono tutte due figure che hanno una certa credibilità e presenza sul territorio. Ilaria Giorgetti è il presidente uscente, quindi chiaramente è un avversario nei confronti del quale bisogna avere rispetto. Carella viene da una lunga esperienza in consiglio comunale, quindi, diciamo, non sono gli ultimi arrivati, nessuno dei due, quindi massimo rispetto, però ripeto, noi il nostro candidato in campo ce l'abbiamo, la nostra corsa la stiamo facendo.
Quindi pensate di avere delle chance come noi PD al quartiere Santo Stefano, anche al di là di queste lotte interne del centrodestra?
Noi pensiamo di poter fare la nostra corsa, sì.
E invece per quanto riguarda questa campagna di Massimo Bugani, quindi disintossicati dal Partito Democratico,
ma diciamo che l'evoluzione della specie non è particolarmente esaltante, però io mi ricordo che 5 anni fa uscivamo da casa con i manifesti, con la banda Bassotti, cioè con i simboli dei partiti, con la banda Bassotti, quindi ci davano a tutti, dal vecchio partigiano con la tessera in tasca al primo dei dirigenti, ci davano dei ladri. Oggi siamo una malattia da curare, non so se questo sia un'evoluzione positiva o negativa. diciamo che forse se cominciassero a parlare della città ogni tanto male non farebbe, cioè, ok?
E invece per quanto riguarda la campagna del sindaco Virginio Merola, ecco, lei che cosa si aspetta, insomma, anche nei prossimi mesi? Abbiamo visto questa proposta iniziale di creare il bosco al Parco Nord, poi insomma c'è stato questo pranzo, anche la presentazione del libro, insomma queste 500 pagine di libro rosso su Bologna. Adesso secondo lei quali sono le insomma, priorità, insomma, le idee anche che insomma, il PD pensa di mettere in campo per questa campagna elettorale?
Beh, diciamo che quello che dovremmo fare sostanzialmente è, da una parte, cercare di comunicare. Il libro rosso è, diciamo, la prima iniziativa in questo senso, dare visibilità su quello di buono che abbiamo fatto per questa città, e secondo me di cose anche molto visibili. Basta guardare per esempio tutta la riqualificazione del centro storico, diciamo questa amministrazione ne ha fatte, quindi bisogna sicuramente farle valere. Dopodiché ci sono alcuni passaggi sui quali qualche aggiustamento bisogna farlo. Credo che più che raccontare che cosa vogliamo fare, almeno in questa prima fase di campagna elettorale, quello che ci serva è stare molto a contatto con le persone e ascoltare molto, perché essere troppo assertivi sin da subito dà un messaggio della sera: abbiamo le idee chiare, sappiamo tutto, sappiamo perfettamente come funziona e come deve funzionare. Qualche cosa, sicuramente qualche mal di pancia in giro per la città, per esempio la Bolognina, per esempio, c'è. Quindi quello che si deve fare in questa fase, più che andare a dire, è quello di raccogliere e ascoltare. Quindi noi dobbiamo fare molto ascolto.
Ecco, però c'è una cosa che molti bolognesi si chiedono su questo libro rosso. Io quantomeno tasto il polso sui social network e se lo stanno chiedendo in migliaia. La distribuzione è a carico del comitato elettorale tramite 500 volontari, ma la pubblicazione, da dove arrivano i fondi?
Beh, comunque il Partito Democratico ha un suo bilancio che tra l'altro è stato approvato proprio nei...
Quindi non è stato stampato con i soldi del Comune di Bologna?
No, assolutamente no.
Ah, quindi chi ha detto facciamo... questa è un'illazione?
Guardi, noi come Partito Democratico facciamo la nostra campagna, abbiamo i nostri fondi, quello che abbiamo, ma con quello faremo.
Sono stati raccolti dal comitato elettorale.
A me non risulta assolutamente che questa operazione sia stata finanziata con i soldi pubblici.
Non sono soldi pubblici, insomma. E parliamo invece di un altro argomento che insomma ha fatto discutere in questi giorni, è ancora aperto, questo trasferimento della Festa dell'Unità dal Parco Nord all'Unipol Arena di Casalecchio, quindi una decisione storica, perché insomma la Festa dell'Unità al Parco Nord si faceva da 40 anni, quindi insomma è un cambiamento importante anche per la vita del Partito Democratico a Bologna. Abbiamo letto oggi questo articolo sul Resto del Carlino e insomma il sindaco di Casalecchio dice: non abbiamo ancora sciolto alcune riserve, in particolare riguardo questo problema del parcheggio. Ecco, quindi lei che cosa ne pensa di questo cambiamento di location?
Beh, allora è chiaro che è una svolta epocale, nel senso che erano più di 40 anni che la festa era lì a Parco Nord, quindi non è una cosa indolore, si sarà cioè, i bolognesi dovranno ritrovarla. È chiaro che in una location diversa, nuova, può essere fatta una festa, diciamo anche un po' un restyling, può essere ripensata, l'occasione per ripensarla. Ci sono alcune criticità da affrontare, quella dei parcheggi oggettivamente è un tema e verrà affrontato per esempio nella relazione con i centri commerciali che sono antistanti la zona della festa, perché chiaramente bisognerà trovare un profilo di accordo con queste strutture per non gravare eccessivamente o creare troppo disagio, così come andare a ragionare anche sulla dislocazione della festa per cercare di limitare gli impatti con le aree residenziali limitrofe. Quindi diciamo che insomma c'è del lavoro da fare, lanciato il progetto adesso va
anche perché può essere solo un test questo, insomma un anno e poi vedere come va.
Sì, chiaramente se non dovesse produrre risultati, come si sia spostati dal Parco Nord, si può poi scegliere di percorrere strade alternative, quindi soprattutto perché non ci sarebbe nemmeno una tradizione consolidata. Quindi vediamo, insomma.
Ma veniamo al pranzo di domenica.
Aspetta, un'ultima domanda più su questo discorso della festa dell'unità. Secondo lei c'era bisogno di questo cambiamento, di, non solo di luogo ma anche di format? Insomma, la festa dell'unità forse non funzionava tanto più bene come prima, e quindi c'era bisogno di un cambiamento, e secondo lei in quale direzione?
Beh, mettiamola così. Intanto c'è sempre da ricordarsi che la festa dell'unità, qualunque essa sia, che sia quella provinciale o quella di un quartiere, ha una funzione fondamentale di autofinanziamento. E quindi alla fine quello che guida prima di tutto è il conto economico. E se diciamo, è possibile trovare delle soluzioni che consentano, diciamo, di risparmiare sui costi e quindi a parità di risultati ottenere un finanziamento maggiore, questo è già una buona motivazione. Dopodiché, a valle di questo, segue il fatto che cambiando luogo, cambiando location, chiaramente è l'occasione per ripensare anche il format della festa, quindi per vedere di renderlo qualcosa di più moderno, eccetera. Se fossimo rimasti a Parco Nord, probabilmente avremmo continuato a fare dei maquillage della festa così com'era, si poteva fare lo stand con la sabbia, le cose, però insomma fondamentalmente la festa quella era. Quindi non ci sarebbe stato modo di inventarsi chissà quali grandi cose.
Invece bisogna un po' cambiare.
Quindi un cambio, diciamo, può essere lo stimolo per ragionare e ripensare. Sono spazi più piccoli, con una dislocazione, per esempio l'area coperta, completamente diversa, sia come struttura che come dimensione. Quindi, diciamo, si presta a fare ragionamenti completamente diversi.
Ecco, io dicevo, andiamo proprio in campagna elettorale, questo pranzo che ha inaugurato la campagna del PD, perché è stato anche un modo di presentarvi, voi candidati, voi 36 siete
36, sì.
Candidati, eravate in 35 perché uno mancava.
Sì, c'era l'assessore che era...
L'assessore che era assente, poi... vabbè, lascia stare. un paio di battute da fare per lasciare stare. Com'è stato l'impatto con l'elettorato? Cosa avete percepito anche lei dai suoi colleghi? Entusiasmo? Perché c'è chi si candida per la prima volta, c'è chi è un veterano. Quindi qual è l'impatto iniziale di questo incontro quando siete stati tutti lì? Cioè, entusiasmo, paura? Possono essere tante le sensazioni.
Ma diciamo che gli stati d'animo sono molto diversi l'uno dall'altro, nel senso che ci sono persone che comunque sono uscenti, quindi si stanno candidando per un secondo mandato, e anche che magari hanno un lungo corso nelle amministrazioni a vari livelli, sì. E quindi diciamo probabilmente la vivono con maggiore, non dico distacco, però diciamo maggiore serenità. Poi ci sono quelli che sono la prima esperienza, io fra questi per esempio, che hanno infatti, magari diciamo un po' più di cioè la vivono con un po' più di pathos, mettiamola così.
Sei un po' emozionato?
Beh, insomma, è sempre un percorso molto, molto bello, insomma. Io ho fatto solo campagne di primarie o congressi ed è sempre stata una bella esperienza, quindi mi aspetto che lo sarà anche questo.
Ecco, e il rapporto tra i candidati a questo punto, possiamo dire che sente un gruppo unito? Perché purtroppo si rischia di cadere, è chiaro che poi se così fosse non ce lo direbbe mai, però anche nelle lotte fratricida per avere più preferenze, perché sappiamo che non tutti e 36 potrete entrare, e quindi come si vive? Per ora c'è ancora collaborazione?
Ma io sì, mi aspetto, adesso c'è massima collaborazione e mi aspetto che la collaborazione ci sia fino alla fine. È chiaro che siamo tutti membri di una lista, però poi dopo i sistemi elettorali con le preferenze prevedono anche una corsa individuale. Questo è il limite.
Corsa individuale o corsa 2 adesso con la preferenza di genere?
Sì, allora la corsa 2 chiaramente è diciamo un meccanismo che si basa sulla nuova forma, sì, di legge, che prevede la possibilità di esprimere due preferenze, che non è vincolante, non è che ci sono degli accoppiamenti prefissati ex legge, non è che c'è una...
No, certo.
Però il cittadino può esprimere o una preferenza singola oppure una preferenza doppia col vincolo che siano un uomo o una donna. Questo fa sì che chiaramente quando ci sono candidati che hanno fra di loro un'affinità politica e personale, quindi si impegnano sugli stessi temi, questo succede, per cui una scelta che ho fatto anch'io, che l'organizzazione pubblica di correre insieme a Raffaella Santi Casali, e quindi sostanzialmente si cerca, diciamo, di fare una proposta condivisa, insomma, per dare un'idea sia su una preferenza che sull'altra.
Rimaniamo sempre in tema di campagna elettorale, quindi i vostri avversari saranno appunto il Movimento 5 Stelle, anzi sono il Movimento 5 Stelle, con Massimo Bugani, Lucia Borgonzoni della Lega Nord, e vediamo cosa farà Forza Italia, insomma, se appoggerà il Borgonzoni o andrà per conto proprio. Poi ancora abbiamo Federico Martelloni di Scelta Civica, insomma, cito quelli, insomma, per il momento favoriti. E quindi lei chi teme di più di questi? Secondo lei quale candidatura può essere più insidiosa per il Partito Democratico?
Beh, insomma, adesso chiaramente come avversari in un eventuale ballottaggio, fermo restando che noi puntiamo a vincere il primo turno e quindi, diciamo, non porci il problema di chi sarà un eventuale avversario a ballottaggio, è chiaro che gli avversari più accreditati come eventuali sfidanti in un ballottaggio sono 5 Stelle e Centrodestra, dove io adesso Centrodestra credo che alla fine, in dirittura d'arrivo, troveranno la quadra. Molto probabilmente potrà essere la Borgonzoni, però vedremo. Quindi io tendo a ragionare sul fatto che ci sarà Massimo Bugani come 5 Stelle e una candidatura unitaria unica del Centrodestra, perché se no, secondo me, se vanno separati, molto probabilmente non avranno chance di andare in un eventuale ballottaggio, e il ballottaggio sarà PD 5 Stelle.
Ecco, secondo lei chi può mettervi più in difficoltà? Diciamo, anche una candidatura di centrodestra che magari punterà molto sui temi dell'immigrazione, della sicurezza, oppure qualcuno come appunto Massimo Bugani, che magari punterà di più sui temi della trasparenza, dell'ambiente, della vivibilità, insomma, quali di questi due candidati può più mettere in difficoltà il sindaco Merola?
Ma credo che siano due candidature che fondamentalmente agiscono su temi diversi, però sono, secondo me, è abbastanza equivalente, perché potrebbe esserci comunque il fenomeno, tra virgolette, di tutti contro il PD in un eventuale ballottaggio, per cui alla fine le differenze potrebbero essere relative.
Tutti contro il PD, insomma.
Sì, secondo me sta toccando il tema chiave dell'eventuale ballottaggio.
Sì.
Perché dove voi paradossalmente rischiate che al ballottaggio non vada chi vi odia di più, e che quindi sarebbe disposto a votare per chiunque tranne il PD. Una campagna elettorale come quella di Bugani, disintossicati dal PD, mette l'accento più sul nemico da distruggere che sulle proprie idee. Questo è un passaggio che io non sottovaluterei, perché disintossicati dal PD include anche facciamo di tutto per fermare il PD, non vinciamo noi, facciamo perdere loro. Io la vedo così, non so se lei condivide.
Assolutamente no, credo che proprio, anzi, il messaggio del movimento sia proprio quello. Non c'è tanto contenuto in questo momento, poi magari il livello del dibattito nel corso dei due mesi che ci separano dal voto si alzerà, lo spero, però in questo momento il messaggio è proprio quello, cioè non importa che cosa diciamo, non importa che progetto per la città abbiamo, la cosa importante è che bisogna abbattere il Partito Democratico, strada sulla quale probabilmente potrà trovare un certo insieme di consensi, ma mi auguro e sono confidente del fatto che i cittadini bolognesi non sposeranno
questa linea. Questo sorge una domanda che sento di farle. Lei crede che l'elettorato bolognese nel particolare sia più attento alle proposte oppure agli slogan di odio, all'individuazione di un nemico?
Allora, mettiamola così. È chiaro che da un punto di vista comunicativo lo slogan e l'individuazione di un nemico è molto più facile di impatto. Capisco la scelta del movimento di muovere così, perché fa effetto, chiaramente. No? È molto più difficile spiegare un'idea o un progetto, magari di medio e lungo termine, perché si fa una scelta piuttosto che un'altra. Cioè, ci vuole molto più tempo, molto più energie, molto più difficile. Mentre invece dire quelli sono tutti dei disgraziati, andiamoli a casa, poche parole, un messaggio molto chiaro, quindi chiaro che è uno stile comunicativo che può pagare, non è lo stile comunicativo di qualcuno che si proponga di governare una città e soprattutto che chieda a dei cittadini di rinnovare un mandato di governo della città. Noi non possiamo utilizzare questo tipo di strumenti.
Siamo ormai in chiusura, l'ultima domanda, quindi prima si diceva tutti contro il Partito Democratico, secondo lei il PD quali anticorpi può mettere in circolo per insomma, scongiurare un po' questo pericolo che vi riguarda?
Ma diciamo, noi non è che ci siano degli anticorpi, noi quello che dobbiamo far passare è che comunque noi abbiamo governato questa città, stiamo facendo scelte giuste o sbagliate, ci sono dei punti difficili sui quali possiamo impegnarci a migliorare, questo sia come sindaco sia come consiglieri che avranno poi la responsabilità di stare lì. Mi aspetto che ci possano essere dei cittadini, penso per esempio al caso di coalizione civica, che non sceglieranno noi al primo turno, però credo che in un eventuale ballottaggio sono convinto che i cittadini bolognesi, anche quelli che stanno nell'area, nel campo del centro-sinistra, sapranno poi scegliere cosa sia meglio per la città.
La coalizione civica può essere un buon alleato, diciamo, al secondo turno?
No, diciamo, io non la metterei in questi termini, perché proprio il termine, cioè, alleanza è proprio... Cioè loro hanno fatto una scelta, fanno il loro progetto, poi dopo i cittadini che hanno fatto quella scelta poi decideranno che cosa fare.
Non si aspetta una coalizione civica che inviti il suo elettorato, ma il singolo elettore che prenda questa
coalizione civica secondo me resterà coerente al messaggio che ha dato di cercare di fare una strada propria, ed è giusto che lo facciano. Poi al secondo turno gli elettori dovranno scegliere e io credo che faranno una scelta più vicina a noi che non all'eventuale candidato di centrodestra.
Ecco, siamo veramente in chiusura, quindi ringraziamo Pier Giorgio Licciardello, candidato del Partito Democratico, per essere stato con noi, grazie. E io chiudo qui la rassegna stampa e torniamo domani con altre novità e altri ospiti.
Grazie per essere stato insieme a noi. Noi adesso ci fermiamo qualche minuto, il tempo di un po' di musica, pochissima pubblicità, e poi dopo ci ritroviamo qua per parlare di benessere con appunto nuovi ospiti, quindi a dopo.